Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Jinson Robbie Jeans. Parte quarta, capitolo 4. Il concetto di verità e menzogna presso gli Hoyims. Il discorso dell'autore non è apprezzato dal suo padrone. L'autore offre un resoconto più dettagliato su di sé e sugli incidenti del suo viaggio. Il mio padrone mi ascoltò dimostrando un grande disagio, perché gli Hoyums sono così poco abituati a mettere in dubbio ciò che viene asserito da altri, che non sanno nemmeno compiere questo esercizio mentale quando se ne presenta l'occasione. Mi ricordo anzi che quando, nel parlare della qualità della specie umana, mi accadeva di alludere alla bugia o all'inganno, il padrone stentava a capire ciò che tali parole significavano. Eppure non gli mancava davvero un fine discernimento. Ma lui ragionava così. Se l'uso della parola ci è stato dato per scambiarci i nostri pensieri e per istruirci reciprocamente di ciò che ignoriamo, quando qualcuno asserisce ciò che non è, agisce contro natura, perché non ha comunicato nessun pensiero a chi lo ascolta, né ha contribuito a istruirlo. Anzi, gli ha recato un peggior danno che se lo avesse lasciato nell'ignoranza, piuttosto che fargli vedere nero il bianco e corto ciò che è lungo. Questo è quanto possono afferrare gli Hoyums intorno alla menzogna, che invece è così facilmente compresa e così largamente usata tra gli uomini. Quando, dunque, per tornare a noi, ebbi persuaso il padrone che da noi sono veramente gli Yahoo, gli animali privilegiati. Lui, dopo avermi confessato che ciò gli sembrava inconcepibile, mi domandò se c'erano fra noi degli Hoyims e qual era la loro condizione. Dissi che ce n'erano moltissimi e che d'estate pascolavano per i prati, mentre d'inverno stavano al riparo. E c'erano degli Yahoo che accudivano a loro per pettinare le loro criniere, pulire e spazzolare la loro pelle, lavare i loro piedi, dar loro da mangiare e rifar loro il letto. «Capisco», proruppe il padrone, «per quanto voi Yahoo vantiate un'intelligenza abbastanza sviluppata, gli Hoyims restano sempre vostri superiori. Magari i nostri Yahoo fossero docili come quelli del vostro paese». A questo punto pregai il suo onore di dispensarmi dal seguitare, perché ogni altra spiegazione gli avrebbe recato gran dolore. Ma lui insisté nel voler sapere tutto, assicurandomi che non si sarebbe affatto offeso. «Ebbene», ripresi allora io, «già che volete saperlo, vi dirò che noi chiamiamo cavalli gli Hoyums e li riteniamo bellissimi e nobilissimi animali, specialmente pregevoli per la forza e la velocità. Quando sono di razza, i loro padroni li fanno viaggiare, correre, tirare i cocchi, e hanno per essi ogni cura finché sono giovani e sani. Però quando cominciano a diventare vecchi o deboli di gambe, quei cavalli sono subito venduti ad altri Yahoo che se ne servono per lavori duri, faticosi, bassi e vergognosi, finché non muoiono. Allora vengono scorticati per venderne la pelle e la carcassa viene abbandonata ai cani e agli uccelli rapaci. Non parliamo poi dei cavalli comuni. Essi sono adoperati soltanto da fattori, contadini, vetturali e altra bassa gente. Ricevono peggior trattamento e sono costretti a fatiche assai più dure. Gli descrissi come potei il nostro modo di salire a cavallo, la forma e l'uso della briglia, della sella, degli sproni, della frusta, delle bardature e delle ruote. E gli spiegai l'uso che v'era fra noi di attaccare ai piedi di tutti i nostri Ho-Yims una placca di una sostanza durissima, chiamata ferro, che difende i loro zoccoli e fa sì che non si feriscano sulle pietre delle nostre strade. Padron Cavallo espresse dapprima la sua indignazione per il nostro modo di trattare i cavalli. Quindi si mostrò stupito che noi avessimo l'ardire di salire sulla loro groppa. Infatti il più debole Ho-Yun, di sua conoscenza, sarebbe stato capace di gettare in terra il più forte Yahoo, oppure avrebbe potuto, in mancanza di altri mezzi, schiacciare quella bestia arrotolandosi sul dorso. Ma io gli spiegai che i nostri Ho-Yun erano domati fin dall'età di 3 o 4 anni e ammaestrati a compiere i diversi esercizi a cui si destinavano, che durante la loro gioventù venivano picchiati a più non posso quando tentavano di ribellarsi, e che quelli che si mostravano incorreggibilmente indolenti o ribelli venivano messi a tirare i carri. Gli spiegai anche che si era soliti castrare a 2 anni di età i maschi destinati a diventare cavalli da sella o a tirare le carrozze, per renderli più docili e tranquilli, e che si mostravano grati delle ricompense e timorosi dei castighi, pur non possedendo neppure un briciolo di ragione, né più nemmeno degli Yahoo del suo paese. Mi ci volle una grandissima fatica per far capire al padrone tutte queste cose, e dovetti adoperare una quantità di circonlocuzioni, perché la lingua degli Ho-Yuns è piuttosto povera, dovendo esprimere un numero di passioni e di bisogni molto minore che non la nostra. Ma è impossibile descrivere il nobile risentimento del padrone quando gli raccontai il cattivo trattamento che veniva inflitto da noi agli Ho-Yims, e specialmente la barbara usanza di castrarli per renderli più sottomessi e per impedire loro di perpetuare la razza. Lui ammetteva che per giustizia gli Yahoo dominassero sugli altri animali in quei paesi, seppur ve n'erano, dov'essi soltanto possedevano il lume della ragione, perché questa deve sempre prima o poi vincerla sulla forza bruta. Però, osservando le mie membra, lui doveva pensare che nessuna creatura della mia stessa grandezza era così mal costruita per impiegare la propria intelligenza nei comuni bisogni della vita. Avendomi perciò domandato se gli Yahoo del mio paese somigliavano a me, o non piuttosto a quelli della sua isola, gli risposi che il mio corpo era fatto pressappoco come quello della maggior parte degli uomini della mia età. Soltanto i maschi, molto giovani, e le femmine avevano più fine e bianca la pelle. Anzi, quella delle femmine era generalmente candida come il latte. Padron Cavallo convenne che fra gli Yahoo suoi servitori e me passava tutto sommato qualche differenza, perché gli sembravo molto meno sporco e un po' meno brutto di quelli. Ma osservò che restavo inferiore ad essi nelle prerogative fisiche. Infatti le unghie non mi potevano servire a nulla. I piedi davanti non erano neppure degni di questo nome, perché non me ne servivo mai per camminare, senza contare che così teneri com'erano non avrebbero potuto sopportare l'attrito col suolo, tanto più che li lasciavo spesso scoperti e vi apponevo involucri meno solidi e di altra forma di quelli che applicavo ai piedi posteriori. Trovò anche che il mio modo di camminare era mal sicuro, giacché bastava che uno dei piedi di dietro sdrucciolasse perché dovessi cadere, e seguitò così a trovare da ridire su tutta la fattura del mio corpo, sulla mia faccia piatta, il mio naso prominente, la posizione dei miei occhi, messi in modo che per guardare a destra e a sinistra dovevo voltare per forza la testa. Notò che per mangiare avevo bisogno di adoperare le zampe davanti, alzandole fino alla bocca, e perciò la natura aveva dovuto provvedermi di tante giunture. Non capiva poi lo scopo di quei piccoli membri staccati fra loro che stavano in cima ai miei piedi posteriori, troppo deboli e teneri per non essere tagliati e rovinati dai sassi e dagli sterpi, se non erano coperti dalla pelle di qualche altra bestia. E non si spiegava come il mio corpo fosse così nudo e indifeso contro il caldo e il freddo da costringermi a ricorrere al vestito, che avevo la noia di levarmi e mettermi tutti i giorni. Infine, avendo osservato l'innato orrore che avevano per gli Yahoo tutti gli animali del suo paese, i più forti dei quali li disprezzavano e i più deboli li fuggivano, non capiva come, anche supponendoci forniti di ragione, potessimo vincere la naturale antipatia di quegli animali per la nostra specie, e come perciò potessimo servircene per i nostri bisogni. A un certo punto volle lasciare questo argomento e mi invitò a raccontargli ciò che riguardava la mia persona, il luogo della mia nascita, la mia professione e le mie avventure prima del mio arrivo in quell'isola. Gli risposi che, pur desiderando di soddisfarlo su tutti i punti, temevo che non sarei riuscito a spiegarmi su certi argomenti di cui lui non poteva avere nessuna idea, perché nulla di simile esisteva in quel paese. Tuttavia promisi di fare il possibile aiutandomi con paragoni e metafore, e lo pregai di aiutarmi quando mi venissero meno le parole. Lui gentilmente me lo promise. Cominciai dunque a dirgli che ero nato da onesti genitori in un'isola chiamata Inghilterra, tanto lontana di là che il più veloce dei suoi cavalli appena vi sarebbe giunto durante un'intera corsa del sole, che dapprima avevo fatto il chirurgo, arte che consiste nel guarire le ferite del corpo provenienti da disgrazie o da violenze altrui, che il mio paese era governato da una femmina della nostra specie, che chiamavamo regina, che per arricchirmi e mantenere me e la mia famiglia avevo lasciato quel paese, che nell'ultimo viaggio comandavo un bastimento, avendo ai miei ordini 50 Yahoo, molti dei quali, essendo morti durante la via, avevo dovuto sostituire con altri appartenenti a diversi paesi, che il bastimento aveva corso due volte il rischio di naufragare, la prima per una grande tempesta, la seconda per avere urtato uno scoglio. Padron Cavallo mi interruppe per domandarmi come avevo potuto persuadere degli stranieri di varie nazioni a venire con me, dopo i pericoli che avevo corso e le perdite subite. Gli risposi che erano disgraziati, senza casa né tetto, costretti ad abbandonare la loro patria per la miseria o per i delitti commessi, che alcuni di loro si erano rovinati con i processi, altri con le donne, altri con il gioco, e che molti di loro erano ricercati come assassini, ladri, avvelenatori, spergiuri, falsari, falsi monetari, sodomiti, sobillatori o disertori. Insomma, quasi tutti erano avanzi di galera e dovevano procacciarsi da vivere fuori dal loro paese, perché se vi fossero tornati rischiavano la forca o il carcere. Durante questo discorso Padron Cavallo mi interruppe più di una volta e dovetti usare ogni sorta di circonlocuzione per dargli un'idea dei vari delitti che avevano costretto quella gente all'esilio, e mi occorsero perciò parecchi colloqui. Padron Cavallo non poteva capire a che scopo costoro avessero commesso quei delitti e con quale vantaggio. Per rischiarargli quei dubbi dovetti dargli ad intendere tutto l'insaziabile desiderio che hanno gli uomini di acquistare potenza e ricchezza, e i disastrosi effetti del lusso, dell'intemperanza, della malignità e della gelosia. Ma tutto ciò potei fargli capire solo a forza di paragoni e di analogie, perché lui non concepiva che tutti questi vizi potessero veramente esistere. Dopo ogni mia spiegazione alzava gli occhi al cielo con aria stupita e indignata, come di persona colpita dal racconto di cose mai viste e mai sentite. Siccome poi la lingua degli Hoyums non contiene parole adatte a esprimere idee come potere, governo, guerra, legge, castigo e simili, l'incarico che mi ero assunto diventava quasi impossibile a eseguirsi. Ma per fortuna il mio padrone, aveva una mente così aperta dalla meditazione e dalle discussioni che a poco riuscì a intuire com'era fatta la natura umana nei nostri paesi. E allora volle sapere qualche cosa di più particolareggiato sullo stato dell'Europa e specialmente della mia patria, l'Inghilterra. Capitolo 5. L'autore, comandato dal suo padrone, lo informa della situazione in Inghilterra. Le cause della guerra tra i principi d'Europa. L'autore comincia a spiegare la Costituzione inglese. Quanto sto per narrare, è bene che il lettore ne sia avvertito, non è altro che il riassunto dei numerosi colloqui che ebbi con padron Cavallo a differenti riprese, durante i 2 anni e più che rimasi presso di lui. Già che lui esigeva da me spiegazioni sempre più minuziose, via via che io mi esprimevo meglio nella sua lingua. Così gli esposi meglio che potei le condizioni dell'Europa, dilungandomi sulle arti, sulle industrie, sui commerci, sulle scienze. E siccome ad ognuno di questi temi trovava molte obiezioni da fare, avevamo lì una sorgente inesauribile di conversazione. Tuttavia riferirò qui soltanto la parte essenziale di ciò che dissi a proposito dell'Inghilterra, cercando di essere fedele e trascurando le circostanze di tempo e di luogo. Mi dà soltanto un po' di pensiero il bisogno di riferire i ragionamenti alle espressioni del mio padrone, perché perderanno certo gran parte della loro efficacia, sia per difetto della mia intelligenza, sia per la necessità di tradurle nella nostra barbara lingua. Raccontai dunque, per soddisfare padron Cavallo, l'ultima rivoluzione avvenuta in Inghilterra, l'invasione del principe d'Orange e la guerra scoppiata in seguito fra costui e il re di Francia. Aggiunsi che la guerra era proseguita sotto la regina Anna, successa al principe d'Orange, e che tutte le potenze cristiane vi avevano preso parte. Avendomi chiesto il mio padrone quanti Yahoo erano morti in quelle carneficine, ne calcolai il numero a 1 milione. Fissando poi a 100 circa il numero delle città assediate ed espugnate, e a 300 quello dei bastimenti da guerra bruciati o affondati sotto questi 2 sovrani. Allora suo onore mi chiese quali erano di solito i motivi delle nostre contese, e di quelle che io chiamavo guerre tra nazione e nazione. «Innumerevoli», gli risposi, tanto che mi restringerò a dirne le principali. Spesso è l'ambizione di uno di quei sovrani, i quali credono di non aver mai abbastanza territorio da dominare o popoli da governare, ma certe volte sono anche l'egoismo e l'astuzia dei ministri, i quali trascinano il loro principe a guerreggiare per distrarlo dal porgere ascolto ai lamenti dei sudditi contro la loro cattiva amministrazione. Milioni di uomini sono morti poi per una semplice divergenza di opinioni. Per esempio, se uno crede che la carne sia pane e l'altro sostiene che il pane sia carne. Se uno afferma che quel certo liquido è sangue e un altro giura che è vino. Se alcuni opinano che fischiettare sia un vizio, mentre altri pensano che sia una virtù. se questi vogliono baciare un pezzo di legno, mentre quelli dicono che è buono per bruciare. Se Tizio dice che conviene vestirsi di bianco e Caio vuole i vestiti neri, rossi o grigi. Oppure il primo li esige larghi e lunghi e il secondo stretti e corti. Oppure quegli sporchi e questi puliti, ecco scoppiare altrettante guerre, le quali non sono mai così ostinate e sanguinose come quando derivano appunto da una semplice diversità di opinioni, specialmente allora che il punto di partenza è di per sé stesso insignificante. A volte accade anche che due sovrani si facciano la guerra perché ciascuno dei due vuole rubare un territorio a un terzo, senza che né l'uno né l'altro vi abbiano diritto. Oppure succede che un re ne assalga un altro per timore di essere assalito da lui. Quando uno stato vicino è troppo forte, gli si fa guerra. Quando è troppo debole, gli si fa guerra. Se quello stato ha qualcosa che ci manca, o se abbiamo noi qualcosa che manca a lui, ci facciamo la guerra per avere tutto, a rischio di perdere tutto. Quando un paese è devastato dalle pestilenze, afflitto dalla carestia, lacerato dai partiti, ecco un legittimo motivo per fargli guerra. Un re può muover guerra a un suo vicino, anche se alleato, qualora una città del dominio di quest'ultimo faccia gola al primo per arrotondare i suoi territori. Qualche volta capita che un sovrano mandi un grosso esercito in un paese popolato da gente povera e ignorante. Allora può onestamente far trucidare metà di quella popolazione e rendere schiava l'altra metà per elevarla dal suo stato di barbarie e incivilirla. Un modo di procedere frequente, estimato generalmente degnissimo di un monarca, è di correre in aiuto di un altro monarca per aiutarlo a cacciare i nemici dal suo stato. Poi impadronirsi dello stato stesso dopo aver ammazzato il sovrano al quale si era dato aiuto. Altri motivi di guerra fra monarchi sono originati dai matrimoni, dalle parentele, dalla consanguineità. Più la loro parentela è stretta, più è facile che diventino ostili. Le nazioni povere sono avide, quelle ricche sono ambiziose, e queste due qualità sono sempre in conflitto fra di loro. In conclusione, per tutte queste ragioni, il più onorato mestiere fra noi è quello del soldato. E si chiama soldato quello Yahoo che viene pagato allo scopo di uccidere a sangue freddo dei suoi simili che non gli hanno fatto nulla. In certi paesi a nord dell'Europa c'è anche una razza di principi pezzenti, i quali, non potendo far guerra per conto proprio, danno a nolo i loro soldati alle nazioni più ricche, a un tanto per uomo, tenendo naturalmente per sé i tre quarti di questi redditi, che formano la parte più onesta della loro fortuna. «Tutto quanto mi avete raccontato», interruppe il mio padrone, «mi dà un'alta opinione della vostra pretesa intelligenza. Comunque è una vera fortuna per voi altri che, essendo così cattivi, non siate forniti per natura dei mezzi necessari per farvi del male. Infatti tutti i racconti che ho udito intorno alle stragi commesse durante le vostre guerre, micidiali per milioni di uomini, non mi sembrano poter corrispondere alla realtà. La natura vi ha dato un muso piatto, una bocca ugualmente piatta, sicché come potreste mordervi, a meno che non vi metteste d'accordo? Non parlo nemmeno delle unghie che muniscono le vostre zampe davanti e di dietro. Sono tanto corte e deboli. Scommetto che uno dei nostri Yahoo ne ammazzerebbe una dozzina dei vostri». Scossi la testa davanti a tanta ingenuità, e siccome mi intendevo un po' dell'arte della guerra, gli descrissi lungamente i nostri cannoni, le colubrine, i moschetti, le carabine, le pistole, la polvere, le bombe, le sciabole, le baionette. Gli parlai degli assedi, delle trincee, degli assalti, delle sortite, delle mine e contromine, delle guarnigioni passate a fil di spada, delle battaglie con 20.000 morti per parte, dei grossi vascelli colati a picco con tutti i 1.000 uomini di equipaggio e di quelli crivellati di cannonate, fracassati e bruciati in alto mare. Gli dissi dei lampi, dei rombi, del fuoco, del fumo, del lamento dei feriti, delle grida dei combattenti, delle membra proiettate in aria, del mare rosso di sangue e coperto di cadaveri. E passando alle battaglie terrestri, gli descrissi i corpi schiacciati sotto gli zoccoli dei cavalli, le fughe, gli inseguimenti, le vittime abbandonate sul campo in pasto ai lupi e agli uccelli di rapina. E poi i saccheggi, le violenze, gli incendi e le distruzioni. Per mettere in vista il grande coraggio dei miei compatrioti, gli raccontai anche come durante un assedio li avevo visti io stesso far saltare in aria un centinaio di nemici. E aggiunsi che durante una battaglia navale ne avevo visti saltare in aria anche di più, tanto che i corpi lacerati di tutti quegli Yahoo parevano cascare dalle nuvole, con gran divertimento degli spettatori. Ma sul più bello suo onore mi impose di tacere. Per quanto, egli disse, credessi la natura dello Yahoo capace di qualunque malvagia azione, qualora disponesse di una forza proporzionata alla sua cattiveria, non avrei neppure lontanamente immaginato nulla di simile a ciò che mi avete descritto. Le mie parole non solo avevano accresciuto il suo disprezzo per quella razza malnata, ma avevano anche conturbato in modo straordinario il suo animo, perché a forza di ascoltare simili cose abominevoli, temeva di diventare a poco capace di udirle con minore orrore. Gli Yahoo del suo paese gli erano sempre sembrati spregevoli, ma lui non credeva di dover loro rimproverare le odiose qualità possedute, come non rinfacciava al Gnai, uccello di rapina, la sua crudeltà, o ad una pietra tagliente la capacità di fargli male agli zoccoli. Ma vedendo un essere che si dice ragionevole cadere in tali orrori, era attratto a pensare che l'intelligenza guasta è peggio dello stato di perfetta animalità. E alla fine finì col concludere che probabilmente noi dovevamo avere, invece della ragione, qualche facoltà tendente ad acuire i nostri vizi naturali, come l'acqua mossa rende più grande e ripugnante l'immagine di un oggetto deforme che si rispecchi in essa. Però, aggiunse, in questa e nelle precedenti conversazioni non avete fatto altro che parlarmi di quella che dite guerra. Ora basta. C'è un altro punto che mi interessa conoscere e si riferisce a quella ciurma di Yahoo dai quali, se ben mi ricordo, eravate accompagnati sulla vostra nave. Avete detto che quegli sciagurati si erano rovinati coi processi e si trovavano in quel triste stato per colpa delle leggi. Ora, per quanto mi abbiate spiegato il senso di questa parola, non capisco come la legge, destinata alla difesa di tutti, possa condurre qualcuno alla rovina. Vorrei dunque qualche altra informazione sulla legge e sui giudici, e sul loro modo di comportarsi nel vostro paese. Quanto a me, credo che la natura e l'intelligenza siano le guide migliori per mostrare agli animali ragionevoli ciò che conviene o non conviene fare. Risposi a padron Cavallo che avevo appena un'infarinatura di ciò che fossero la legge e la giurisprudenza, per i contatti avuti con gli avvocati in occasione di alcune ingiustizie che mi erano state fatte e di cui non potei affatto essere risarcito per opera di quei signori. Tuttavia, avrei cercato di spiegargli nel miglior modo possibile come stavano le cose. E cominciai. Noi abbiamo una classe di persone, le quali, fino dalla prima giovinezza, si istruiscono nell'arte di dimostrare con parole adeguate che il bianco è nero e il nero è bianco, a seconda di ciò che desidera colui che li paga. Al mio vicino, per esempio, salta il ticchio di avere la mia mucca. Lui è certo di trovare subito un legale pronto a dimostrare che ha il diritto di portarmela via. Allora, siccome la legge non permette di difendersi da sé, devo cercare un altro legale che dimostri il mio buon diritto. ma per me, che sono il legittimo proprietario della mucca, la posizione è pericolosa per due motivi. Primo, che il mio avvocato, abituato fin quasi dalla culla a sostenere il falso, si sente come un pesce fuor d'acqua quando deve difendere una causa giusta. E lo fa, se non di malagrazia, con un certo imbarazzo. Inoltre è costretto a comportarsi con molta cautela, per non essere sgridato dal giudice e biasimato dai colleghi come un guastamestiere. Mi restano dunque solo due ripieghi per conservare la proprietà della mucca. O corrompere l'avvocato avversario, il quale allora tradirà il suo cliente, insinuando che la giustizia è da parte di costui, oppure far sì che il mio avvocato stesso mi concili abilmente il favore del tribunale, facendo apparire la mia causa addirittura sballata e confessando che la mucca è proprio del nostro avversario. Il tribunale, per vostra norma, è un insieme di persone, chiamate giudici, dotate dell'autorità di decidere tutte le contese private circa la proprietà e anche di punire i delitti comuni. Siccome sono scelti fra gli avvocati più anziani, stanchi ormai del loro mestiere, hanno generalmente passato tutta la vita a osteggiare la verità e la giustizia, cosicché si sentono spinti tanto irresistibilmente a favorire la frode, il sopruso e l'imbroglio, che qualcuno di loro ha perfino rifiutato i doni coi quali tentava di corromperlo la parte contendente che aveva ragione, piuttosto che venir meno alle tradizioni della loro classe, che vogliono il trionfo della parte che ha torto. Questi giudici hanno per massima che quanto è stato oggetto di una sentenza è sempre stato ben giudicato. Perciò conservano con cura nei loro archivi tutte le sentenze anteriori, anche quelle ispirate alla più crassa ignoranza e contrarie in modo evidente alla ragione e alla giustizia. Tutto quel materiale forma la cosiddetta giurisprudenza, che viene citata come un'autorità, e i giudici si conformano sempre ad essa, tanto che si può provare qualunque cosa citando la giurisprudenza. Nelle difese non pensano neppure a entrare nel vivo della questione, ma insistono sulle circostanze accessorie con un impeto, delle grida, un'enfasi spesso insopportabili. Non cercheranno mai, per tornare all'esempio sul riferito, di evidenziare i diritti che il mio avversario può avere sulla mia mucca, ma si occuperanno invece di sapere se questa bestia è nera o rossa, se ha le corna lunghe o meno, se il campo dove viene condotta a pascolare è tondo o quadrato, se vi è munta in casa o all'aria aperta, se è soggetta a malattie e così via. Dopo simili discussioni si mettono a compulsare la giurisprudenza. Intanto la causa viene rimandata da un'epoca all'altra e la sentenza si avrà forse dopo 10, 20 o 30 anni. Bisogna anche sapere che gli avvocati hanno uno speciale linguaggio che nessuno all'infuori di loro comprende. E in questo sono scritte tutte le leggi, delle quali essi si sforzano di accrescere continuamente il numero. Così il carattere essenziale di bene e di male, di vero e di falso, resta tanto ingarbugliato e indefinito che ci vorranno 30 anni per sapere se la terra posseduta dai miei antenati per 6 generazioni e da loro lasciata a me in eredità appartenga proprio a me, oppure ad un estraneo qualsiasi nato a 300 miglia di distanza. Più sbrigativo e lodevole è però il metodo seguito nei processi contro gli imputati di delitti politici. Il giudice tasta il terreno presso il governo per conoscerne i desideri e può così rapidamente decidersi a fare impiccare l'accusato o a metterlo in libertà, osservando rigidamente tutte le formalità della legge. «Peccato», interruppe suo onore, «che persone tanto geniali e versatili come sono, a quanto mi avete detto i vostri legali, non impieghino le loro facoltà per migliori scopi e più proficui, quale, per esempio, quello di dare agli altri Yahoo insegnamenti di virtù e di saggezza». A questa obiezione risposi che in generale gli avvocati, all'infuori di ciò che si riferiva alla loro professione, erano la più sciocca gente del mondo, la più incapace di prender parte ad una comune conversazione, la più ostile alla letteratura e alle scienze, la più disposta infine a traviare l'umana ragione negli altri campi dello scibile, come in quello in cui si svolge la loro opera giornaliera. Capitolo 6. Continuazione della descrizione dell'Inghilterra sotto la regina Anna. Carattere di un primo ministro di Stato nelle corti europee. Mi fu impossibile far capire al mio padrone il perché di tanto arrabattarsi dei nostri avvocati per formare un sistema di ingiustizie, all'unico fine di nuocere ai loro simili. Tanto meno poi lui capiva che cosa intendevo dire con gli onorari e le liste che costoro si facevano pagare. Cercai allora di spiegargli l'uso e il diverso valore delle monete metalliche. Gli dissi che quando uno Yahoo aveva ammucchiato un bel po' di questa sostanza chiamata oro, poteva procurarsi tutto quanto desiderasse. Bei vestiti, belle case, bei possedimenti, cibi rari, vini ricercati, e poteva anche scegliersi le più belle femmine. Siccome il solo denaro poteva procurare tali soddisfazioni, era naturale che i nostri Yahoo non credessero di averne mai abbastanza da mettere da parte o da spendere, da cui le due tendenze, ugualmente forti, all'avarizia e alla prodigalità. Gli spiegai anche come i ricchi usufruissero della fatica dei poveri, e che fra gli uni e gli altri c'era maggior differenza che fra mille e uno, perché il popolo era costretto a procacciarsi un pezzo di pane, lavorando tutto il giorno, al fine di procurare ogni agio a una piccola minoranza. Mi dilungai sui vari argomenti che si riferivano a questo concetto, ma non mi riuscì di farlo entrare in testa a padron Cavallo, perché lui assumeva che la terra è comune a tutti gli animali e tutti hanno diritto ai suoi prodotti, specialmente quelli che dominano sul resto della creazione. Quindi desiderava che gli facessi sapere quali fossero questi cibi costosi e come fosse che alcuni di noi li desideravano. Dovetti allora enumerargli tutti quelli di cui potevo ricordarmi e i vari modi di prepararli. Aggiunsi che da noi si apprestavano dei bastimenti e si compivano viaggi lunghi e pericolosi per avere le spezie necessarie a condire certi cibi e per procurarci i vini più squisiti, tanto che c'erano persone costrette a compiere tre volte il giro del mondo al fine di procurare a una delle nostre femmine più ricche la colazione, come pure la tazza in cui quella era servita. «Povero paese il vostro», obiettava padron Cavallo, «perché non è fornito di tutto l'occorrente per nutrire i suoi abitatori. Come può darsi, per esempio, che territori così vasti siano sprovveduti di acqua potabile, tanto da costringervi a varcare i mari per procurarvela?» «L'Inghilterra», gli risposi, «sarebbe capace di sostentare un triplo numero di abitanti, e quanto al bere abbiamo, oltre all'acqua, eccellenti liquori, estratti dal grano o dal frutto di certe piante. E così pure tutto il necessario per vivere c'è in quantità esuberante. Ma la maggior parte di questi prodotti viene spedita e venduta al di là del mare, per guadagnare il denaro occorrente, per soddisfare il lusso e i vizi dei maschi e la vanità delle nostre femmine, causa dei nostri guai e delle nostre malattie. Perciò un gran numero di noi è costretto a guadagnarsi la vita facendo i mendicanti, i ladri, i bari, gli spergiuri, gli adulatori, i sobillatori, i testimoni falsi, i bugiardi, i fanfaroni, gli scribacchini, gli avvelenatori, gli astrologhi, gli ipocriti, i liberi pensatori e simili furfanterie. Figuratevi però quanto dovetti faticare per far capire a Padron Cavallo in che cosa consistessero tutte queste professioni. «Quanto alla bega che ci prendiamo», dissi ancora, «di andare a cercare il vino in paesi lontani. Non dipende da mancanza di acqua o da ottimi liquori che abbondano fra di noi, ma dalla proprietà che possiede il vino di renderci allegri facendoci uscire di cervello, scacciando lontano da noi ogni idea seria e suggerendoci invece ogni sorta di pazze fantasie, fornendoci coraggio, dissipando le preoccupazioni, sospendendo l'esercizio della ragione e privandoci infine dell'uso degli arti, fin quando non cadiamo in un sonno profondo. In compenso, dopo questo sonno, ci risvegliamo sempre deboli e tristi, e l'uso di questo liquore ingenera parecchie malattie che affliggono e abbreviano la nostra esistenza. Il popolo, perciò, soggiunsi, si procaccia da vivere lavorando per fornire ai più ricchi tutto ciò di cui abbisognano. Quando, per esempio, mi trovo a casa mia, vestito come si deve, porto sulla mia persona l'opera di 100 lavoratori. E c'è voluto un migliaio di costoro per erigere la mia casa e ammobiliarla. Per l'abbigliamento di mia moglie ne saranno occorsi 5 o 6 volte tanti. Mi accingevo poi a descrivergli un'altra classe di persone che si guadagnava da vivere curando i malati. Ma sebbene avessi già raccontato a Padron Cavallo che la maggior parte dei miei compagni di viaggio era morta di malattia, mi ci volle del bello e del buono per spiegargli come stava questa faccenda. Perché lui capiva benissimo che qualche giorno prima di morire ci si dovesse sentire deboli e fiacchi, ma riteneva assurdo che la natura, sempre perfetta nelle sue creazioni, permettesse al nostro corpo di generare delle malattie. Mi pregò dunque di spiegargli meglio i motivi di tale inconveniente per lui inconcepibile. Gli dissi allora che siamo soliti mangiare ogni sorta di sostanze, che spesso hanno sul nostro corpo azioni diverse od opposte, che talora mangiamo senza fame e beviamo senza sete, oppure passiamo intere notti a trangugiare dei liquori bollenti senza mangiare un boccone, rovinando così il nostro stomaco e provocando l'infiammazione delle viscere col ritardare o precipitare la digestione. Che le prostitute femmine Yahoo avevano acquisito una certa malattia che faceva amarcire le ossa di quelli che cadevano fra le loro braccia. Che questa e molte altre malattie erano propagate da padre a figlio, sicché in grandi numeri venivano al mondo già ammalati. Che non mi sarebbe stato possibile descrivergli tutti i mali a cui siamo soggetti, perché se ne conoscono almeno 500 o 600 per ogni parte del corpo, e non c'è organo esterno o interno che non ne abbia molti suoi propri. Per rimediare a ciò, vi è presso di noi una classe di persone istruita allo scopo di guarire i malati o di fingere di farlo, e siccome ero del mestiere mi compiacqui di rivelare a Padron Cavallo, per mostrargli tutta la mia gratitudine, i segreti di quella professione e i criteri seguiti dai medici. La loro teoria è che tutte le malattie derivino dall'esser troppo sazi, Quindi ne concludono che la cura deve consistere nell'evacuare, sia di sopra che di sotto. A questo scopo prendono dei vegetali e dei minerali, gomme, oli, conchiglie, sali, piante marine, escrementi, scorze d'alberi, serpenti, rospi, ranocchi, ragni, pesci, ossa e carne dei morti, uccelli. E con tutta questa roba compongono un liquore schifoso al gusto e all'olfatto, che lo stomaco si affretta a vomitare. Loro lo chiamano un emetico. Oppure con quelle stesse sostanze, a cui aggiungono qualche altro veleno, compongono una medicina che fanno prendere al malato sia dall'orfizio superiore che dall'inferiore, secondo il loro capriccio, per sciogliere il corpo, in modo da trascinare via tutto ciò che le viscere contengono. Lo chiamano purgante o clistere, secondo i casi. Sostengono che la natura ci ha dato l'orfizio superiore e visibile per introdurre i cibi e quello inferiore per scaricarne il superfluo. Ora, siccome la malattia cambia la naturale funzione del corpo, bisogna che la medicina faccia lo stesso e combatta la natura. Da cui la convenienza di cambiare l'uso dei due buchi, cioè introdurre da quello di sotto ed evacuare da quello di sopra. Ci sono poi, oltre alle malattie vere, quelle immaginarie, e per esse i dottori hanno inventato rimedi immaginari. Tutti conoscono i nomi di queste malattie e le medicine necessarie. E le nostre Yahoo di sesso femminile sono quasi sempre afflitte da mali di questo genere. I dottori si distinguono specialmente per la sicurezza dei loro pronostici, in cui non si ingannano quasi mai. Infatti, se si tratta di una malattia vera e di carattere maligno, predicono generalmente la morte. E siccome possiedono sempre il potere di far morire davvero, se non quello di guarire, qualora avvertissero segni di miglioramento dopo aver pronunciato la fatale sentenza, saprebbero ben essi far sì da non passare per falsi profeti e confermare davanti al mondo la loro prognosi con un beveraggio somministrato a tempo e a luogo. Così si rendono utili, specialmente ai mariti e alle mogli stanchi del loro vincolo matrimoniale, agli eredi, ai ministri di Stato e spesso ai re. Avevo altre volte parlato al mio padrone del genere del nostro governo, e specialmente della nostra Costituzione, degna di invidia e di ammirazione da parte del mondo intero. Ma quando per caso sentì nominare un ministro di Stato, Padron Cavallo volle che gli spiegassi che razza di Yahoo fosse questa. Gli risposi che la nostra regina, non avendo ambizioni di grandezza, né desiderando estendere il proprio dominio a spese dei vicini o con danno dei sudditi, non aveva bisogno di ministri corrotti che coprissero i suoi malvagi disegni, ma che avendo sempre di mira il bene del popolo, osservava scrupolosamente le leggi e si consultava opportunamente col consiglio dei grandi per tutto ciò che concerneva l'amministrazione dei pubblici affari. Ma aggiunsi che in molti altri paesi d'Europa il sovrano era così perso dietro ai piaceri che affidava le redini dello Stato ad un cosiddetto primo ministro, la cui descrizione, tratta da quello che n'era stato scritto e detto in mille occasioni, poteva essere pressappoco la seguente. Dunque, il primo ministro di uno Stato era solito essere uno Yahoo del tutto incapace di gioia o di tristezza, di amore o di odio, di pietà o di collera, o che almeno non doveva manifestare alcuna passione, salvo l'ardente desiderio di conquistare ricchezze, potenza o titoli onorifici. Egli è solito adoperare parole per i più svariati usi, tranne che per esprimere il proprio pensiero, e non dice mai una verità, a meno che non sia per lo scopo di farla credere una menzogna. Coloro dei quali lui dice male dietro le spalle si trovano certamente sulla buona strada per avere una promozione, mentre chi venga da lui lodato in faccia o in presenza altrui si può ritenere un uomo perduto. la promessa di un ministro, specialmente se convalidata con un buon giuramento, costituisce il peggior augurio del mondo. E dopo averla ricevuta, una persona di buon senso non può fare altro che ritirarsi in buon ordine e lasciare ogni speranza. «Ci sono tre sistemi», soggiunsi, «per arrivare al posto di primo ministro. Il primo consiste nel servirsi prudentemente di una moglie, di una figlia o di una sorella. Il secondo di tradire o di minare sotto sotto il proprio predecessore. Il terzo di distinguersi nelle pubbliche assemblee per un furioso zelo contro la corruzione della corte. Ma chi adopera questo ultimo mezzo ha maggiori probabilità di essere prescelto da un sovrano di giudizio, perché gli oppositori più fanatici diventano sempre i ministri più servilmente sottomessi ai voleri e alle passioni del loro monarca. Una volta raggiunto il potere, devono assicurarsi la maggioranza dei voti nel Senato o nel Consiglio di Gabinetto, distribuendo a destra e a sinistra favori e impieghi. E quando si ritirano dalla vita pubblica, carichi delle spoglie del proprio paese, si traggono fuori da ogni responsabilità per mezzo del cosiddetto atto di indennità, di cui spiegai il significato a Padron Cavallo. Il palazzo di un primo ministro è una vera scuola dove si tirano su gli aspiranti a questa professione. Paggi, servitori, usceri imitano il loro padrone, sicché diventano altrettanti i ministri, ciascuno per la propria sfera, e si perfezionano sempre più nei tre principali rami dell'arte, che sono l'insolenza, la bugia e la corruzione. Ciascuno di loro ha una piccola corte, composta da personaggi altolocati, e certe volte, a forza di furberia e di sfacciataggine, qualcuno di loro riesce un po' alla volta a diventare il successore del proprio padrone. Il primo ministro è generalmente sottoposto ai voleri di un'amante attempata, oppure di un cameriere prediletto, e per mezzo di costoro si distribuiscono i favori, sicché, alla fine delle fini, possono ben dirsi i reggitori del paese. Una volta Padron Cavallo, dopo avermi sentito parlare della nobiltà del nostro paese, mi fece un complimento che io non potei per nulla accettare. Mi disse che dovevo appartenere a una famiglia di nobilissimo sangue, giacché mi distinguevo grandemente dagli altri yahoo di sua conoscenza per la bellezza del corpo, per il colorito e la pulizia, sebbene fossi loro inferiore per la forza e l'agilità, e questo si spiegava senza dubbio col diverso genere di vita. Senza contare la facoltà della parola e quel certo grado di ragione che possedevo e che mi facevano passare per un prodigio presso tutti gli Hoyums. Mi fece anche notare come fra gli Hoyums i bianchi e i sauri erano fatti meno bene dei bai, dei grigio ferro, dei bigi pomellati e dei neri, e che questi fino dalla nascita avevano altre disposizioni di quelli. Perciò i primi restavano per tutta la vita in stato di servitù rispetto ai secondi, senza che alcuno di essi cercasse di uscire dal grado di servo per diventare padrone, ciò che sarebbe parso nel paese il colmo dell'assurdità. Ringraziai suo onore dell'opinione lusinghiera espressa sul mio conto, ma dovetti confessargli che i miei natali erano stati molto umili, sebbene i miei genitori fossero persone onestissime e mi avessero fatto dare una buona educazione. Gli dissi anche che la nostra nobiltà era molto diversa dal suo modo di concepirla, perché i nostri nobili erano tenuti nell'ozio e nel lusso fino dall'infanzia, sinché arrivavano all'età in cui potevano darsi in braccio a femmine corrotte e svergognate, le quali attaccavano loro ogni sorta di schifose malattie. Quando poi avevano finito con ogni loro avere ed erano rovinati del tutto, sposavano qualche femmina di bassa estrazione, brutta, contraffatta, malaticcia, ma ricca, e naturalmente da questa unione nascevano dei figli deboli, marci, scrofolosi, rachitici e deformi, e la faccenda seguitava così fino alla terza generazione, a meno che nel frattempo la femmina non avesse il buon senso di rimediarvi col ricorrere a qualche cortese amico o ad un robusto servitore. Aggiunsi che da noi un fisico debole e infermo, un corpo secco ed emaciato, erano il segno infallibile di nobiltà, mentre fattezze robuste e l'aspetto sano erano così inconciliabili con l'aristocrazia che quando un nobile offriva tali connotati si pensava subito che fosse figlio di un lacchè o di un cocchiere. E siccome di pari passo con le manchevolezze del corpo vanno le deficienze dello spirito, questa classe ha i caratteri generali e immutabili della malinconia, della stupidità, dell'ignoranza, dell'incostanza, della sensualità e dell'albagia, mescolati insieme.